Radio Didattica, podcast per studiare e conoscere.
Buongiorno a tutti, oggi siamo qui con il professor Lutz Klinkhammer, uno storico che ha insegnato all'Università di Colonia e da molti anni è in Italia. È membro dell'Istituto Storico Germanico di Roma ed è responsabile della storia contemporanea presso lo stesso istituto. E ha svolto grandi attività di ricerca un po' in tutta Europa, è stato borsista della Fondazione Alexander von Humboldt anche a Parigi, e i suoi temi di ricerca in particolar modo sono la storia del nazismo, la storia del fascismo, della Seconda Guerra Mondiale, ma anche recentemente la storia dell'Europa napoleonica e anche delle culture della memoria. Ha scritto molti libri, ricordo in particolar modo L'occupazione tedesca in Italia, un libro pubblicato dalla Bollati Bulinghieri, ripubblicato recentemente nel 2007, un libro che pionieristico direi sulle stragi naziste in Italia, La guerra contro i civili, pubblicato da Donzelli nel 97, che ricordo con particolare piacere perché ero nella squadra editoriale, ricordo con quanto piacere abbiamo accolto questo progetto. E ultimamente appunto si è dedicato a studi anche sull'espansione napoleonica in Europa, un libro del 2012, e gli ultimi saggi pubblicati riguardano la deportazione degli ebrei romani. Oggi ci parlerà del rapporto tra scienza e nazismo e vorrei chiedere a Lutz Klinkhammer se è possibile immaginare e capire quale visione avesse il nazismo della scienza, se era solo uno strumento di potenza al servizio del partito o se esistono dei margini di autonomia nel regime totalitario.
Il nazismo non aveva una visione onnivoca, omogenea del mondo della scienza. Voleva utilizzarlo da un lato, strumentalizzarlo ai suoi fini, soprattutto ai fini dei programmi di eugenetica, di biologia, cosiddetta biologia della razza, per la selezione di una razza, tra virgolette, razza ariana più forte, e in ciò si servì di una buona parte di scienziati del settore della medicina, della psichiatria, della eugenetica, ma anche della biologia chimica ed altre discipline. Però nello stesso momento è rimasto un margine di autonomia abbastanza notevole per gli scienziati, che erano dei grandi nomi della scienza internazionale, che erano in contatto con il mondo accademico e di ricerca internazionale, che in buona parte avevano fatto la carriera già precedentemente al nazismo, erano diventati direttori di istituti di ricerca della famosa Kaiser Wilhelm Gesellschaft, la società per la promozione della ricerca fondata durante l'impero guglielmino e di cui ha fatto parte anche Albert Einstein. E questi istituti per la promozione della scienza avevano un importantissimo ruolo durante l'impero guglielmino, durante la Repubblica di Weimar, durante il Terzo Reich e anche con la loro rifondazione sotto un altro nome, sotto quello di Max Planck, nel periodo postbellico dopo il 45. Quindi abbiamo una sorta di continuità biografica di scienziati di altissimo livello che in parte si sono arrangiati con i nazisti, che in parte hanno approfittato dal regime per portare avanti le loro ricerche, in parte erano anche parzialmente contenti di quello che è stato chiamato nel 1933 il risorgimento nazionale, perché il nazismo non si definì rivoluzione, ma quasi una sorta di sì, risorgimento, e si voleva superare gli effetti della sconfitta di Versailles. E con questa politica nazionalistica una buona parte degli scienziati si trovò d'accordo. Poi ci fu una serie di scienziati che volevano portare avanti le loro ricerche nel settore delle scienze tecnologiche, e lì era particolarmente intenso l'interesse e il rapporto con il regime per la produzione delle nuove armi del regime. E questo rapporto poteva essere trasformato dalla Repubblica di Weimar al Terzo Reich senza problemi di discontinuità. E c'è stato un adattamento, un adeguamento, ma anche la possibilità di portare avanti i progetti per aumentare la fama internazionale delle persone che stavano dentro gli istituti di ricerca, che era notevole. E soprattutto il principio, il cosiddetto principio Harnack, del presidente della Kaiser Wilhelm Gesellschaft nell'impero guglielmino, che era la scelta di creare, di nominare un direttore di chiara fama, e che poteva praticamente creare un suo proprio istituto di ricerca e di lasciare a lui, in quanto chiara fama, un massimo anche di autonomia per la ricerca, dava spazio agli scienziati a portare avanti i loro programmi adeguandoli alle esigenze del regime e con la guerra alle esigenze militari. D'altronde era anche vicino al principio del Führer, cioè un Führer che decide, così come i rettori delle università, i magnifici rettori diventarono piccoli Führer della loro realtà accademica.
E in parte hai già risposto, ma forse sarebbe interessante capire meglio quali furono le discipline più nazificate, se possiamo esprimerci in questo modo. C'è una vocazione, diciamo, nei confronti di qualche disciplina in particolare, oltre a quelle che tu, o precisando meglio quello che tu hai detto?
Una disciplina molto nazificata fu la medicina, cioè quasi metà dei medici furono iscritti al partito nazista e furono anche considerati una sorta di curatori delle anime, cioè curatori del corpo del corpo della nazione, e dovevano svolgere anche questo ruolo, e lo svolsero non solo curando i soldati tedeschi al fronte, ma anche selezionando e anche uccidendo quelle persone considerate non meritevoli di procreare e non meritevoli di vivere. E parlo degli effetti della politica nazista di eutanasia, quindi di annientamento di malati mentali, ma anche di persone semplicemente considerati deboli oppure considerati criminali abituali. E un ampio programma di eugenetica venne messa in atto con la partecipazione di psichiatri e di medici, che portò alla sterilizzazione forzata di più di 300.000 persone, e che portò anche all'eliminazione fisica dei cosiddetti malati mentali, perché mica tutti avevano delle malattie. In tanti istituti e sanatori guidati da medici, e sappiamo anche che questo progetto denominato T4, con l'uso dei gas per uccidere i pazienti, dava in qualche modo l'avvio alla camera a gas nei campi di sterminio.
Ascolta Luz, un'ultima questione. Nelle lezioni di Flavio Fergonzi, di Francesco Cassata, dedicata sia all'arte che alla scienza nel fascismo, è emerso con chiarezza il ruolo delle nuove istituzioni totalitarie. È vero anche per il nazismo, cioè il partito in particolar modo si è dedicato a creare e governare delle istituzioni che indirizzassero la scienza nel tutto sommato breve periodo di dominio nazista. Qual è il ruolo delle istituzioni?
Stranamente potremmo dire questo è il settore dove il regime ha inciso di meno, mentre in tanti altri settori ha svuotato il potere amministrativo dello Stato creando amministrazioni parallele che svuotarono i vecchi ministeri nel loro potere. Nel settore della scienza sono rimaste le istituzioni già esistenti, cioè la Casa Wilhelm Gesellschaft, la DFG, cioè il CNR tedesco per la promozione delle ricerche, ha creato soltanto un consiglio delle ricerche con forte influenza della politica, ma non quel consiglio della ricerca non ha potuto incidere eccessivamente. Il più grande progetto di controllo sarebbe stato la creazione di una società Hermann Göring, intitolata al gerarca nazista, il numero due del regime, per svuotare la Casa Wilhelm Gesellschaft. Questo progetto del 40-41, quando con le vittorie Lampo il regime era al massimo del suo potere, questo progetto però non andò in porto perché ci fu la particolare anarchia, cioè a me piace più il termine poligrazia del regime nazista, che attraverso la concorrenza tra varie istituzioni del partito dell'SS portò a vanificare questo progetto di omogeneizzazione del mondo degli scienziati. Quindi talvolta anche il partito e l'SS erano in concorrenza tra di loro e questo poteva essere sfruttato anche da scienziati non particolarmente politicizzati oppure non particolarmente dentro alle cariche istituzionali del regime. Quindi c'era sempre la possibilità di creare delle alleanze per mantenere le vecchie istituzioni. In effetti quello che era più importante per la ricerca era la società Kaiser Wilhelm e poi i vari laboratori, istituti di ricerca delle forze armate e delle varie ramificazioni delle forze armate. Heeresversuchsanstalt, quindi vuol dire laboratori per lo sviluppo di nuove armi e di nuove tecnologie. E questi erano strumenti che sono già esistiti nella Prima Guerra Mondiale. Quindi il nazismo non crea nuove istituzioni particolarmente efficaci. L'unica che c'era era la struttura dell'SS Ahnenerbe, cioè l'eredità dei nostri antenati, e però l'effetto delle loro ricerche è rimasto abbastanza ridotto.
Bene. E il ruolo delle università, quale fu nel periodo nazista? Ci fu un dinamismo peculiare della scienza universitaria?
Ci fu un controllo maggiore da parte dei magnifici rettori del corpo docente, ma soprattutto ci fu l'espulsione degli ebrei dalle università, quindi un salasso enorme delle capacità, delle potenzialità delle università, posti che sono stati riempiti con persone che erano in qualche modo grate al regime per aver avuto questa opportunità di salire in cattedra. E quindi già questo ha cambiato notevolmente l'università, ma le università furono destinate più all'insegnamento e molto spesso gli scienziati che volevano portare avanti delle sperimentazioni nei laboratori passarono alla società Kaiser Wilhelm e eventualmente passavano attraverso incarichi professionali all'università. Questo per gli scienziati, per le scienze naturali, mentre le scienze umanistiche, anche in quel caso ci fu una crescente radicalizzazione e utilizzo di scienziati per gli sforzi bellici nazionalsocialisti e ognuno si cercò di creare un incarico al di fuori dell'università attraverso il cosiddetto impiego bellico delle scienze umane, che significò anche nei paesi occupati di fare propaganda culturale oppure sequestrare degli oggetti importanti oppure fare delle ricerche che contribuivano alla dominazione di questi territori, al maggiore controllo da parte nazista. Quindi le università venivano mantenute, non venivano sostituite anche in quel caso dalle istituzioni naziste, anche se ci fu un progetto dell'ideologo capo Alfred Rosenberg, che voleva creare un'alta scuola del partito che in un futuro molto lontano avrebbe dovuto sostituire le università, ma durante il regime non è mai avvenuto questo. La vecchia corporazione accademica è rimasta pressoché intatta, direi, se accettiamo appunto l'espulsione dei professori di origine ebraica dalle università. Quindi l'istituzione mantiene la sua importanza e riesce anche a creare un legame con gli istituti di ricerca, riesce a mantenere il sopravvento ai tentativi di nazificazione, cioè in alcuni casi era più importante una chiara fama scientifica che non un'iscrizione al partito per dirigere un istituto di ricerca. Però vediamo anche un patto col diavolo che una buona parte degli scienziati ha firmato, e forse non era neanche tanto difficile per loro farlo, perché vedevano un sacco di soldi che venivano spesi, cioè venivano dati a disposizione per portare avanti le loro ricerche, che molto spesso avevano anche un legame con Auschwitz, nel senso che tra virgolette i provini, cioè le cavie umane, provenivano molto spesso dai campi di concentramento o dalle misure di polizia del regime nazista, e spesso non veniva chiesto più di tanto da dove provenivano, ma furono utilizzati lo stesso. Quindi c'è anche una linea di comunicazione tra istituti di ricerca di chiara fama, come l'Istituto Kaiser Wilhelm per l'antropologia e l'eugenetica, e un medico come Mengele, che non a caso lavorava ad Auschwitz e forniva osservazioni e cavie, e quindi forniva, tra virgolette, materia prima per portare avanti le ricerche che si svolsero a Berlino Dahlem nei locali dell'Istituto di Ricerca per l'Antropologia.
Bene, grazie mille a Lutz Klinkhammer, la nostra gratitudine è doppia, perché ricordo che il professor Klinkhammer è anche un membro del direttivo del nostro centro di Ateneo, insieme a Donald Sassoon e a Federico Romero, e quindi è sempre molto vicino alle nostre attività, e di questo lo ringraziamo. Ci spostiamo in Aula Nievo per sentire la sua conferenza. Grazie.